è qualcosa che ti invischia, più ti fa invischiare in una situazione, più quella ti dà dentro. E allora magari dici pure una parola di troppo che non vorresti dire, che in condizione normale non diresti, però quella condizione era lì. E questa parola poi ti riesce a contro altri compagni martirizzati. E quindi ti trovi a realizzare un flusso verbale che non solo è qualcosa con cui ti devi giustificare fronte ad altri compagni, ma la cosa più grave è che involontariamente ti mette nelle mani del nemico, perché tu diventi ricattabile. Perché poi questa fa appunto fa parte della storia reale, si possono citare degli esempi in cui della gente che l'impotente aveva, diciamo, detto delle parole di troppo perché magari coinvolto dalla situazione, poi sono diventati dei sentiti allergici, dei risultati allergici, perché poi venivano ricattati regolarmente dalle guardie, magari perché una pressione, però noi se facciamo sapere che sono queste cose, come vedete, qua e là, diventavano ovviamente ricattati. E quindi poi questo ha provocato, perché di solito appunto tanti anni fa, quando ero ragazzo io, questi esempi si facevano sulla ceramica del passato, perché non si c'erano queste cose, noi oggi ti facciamo sulla storia dei giorni, questi esempi appunto, io non faccio mai nome e cognome per correttezza politica, però io posso fare già per altri. Che appunto introduce per la prima volta il concetto di, ancora una volta, di aumentare il grado di selettività, cioè di pensare l'organizzazione rivoluzionaria dall'interno. Con che cosa? Sempre con lo stesso meccanismo, da una parte la paura, dall'altra il freno. Quindi si introduce il concetto di dissociazione attiva. Attenzione! Questo concetto di dissociazione attiva, anche questo è un concetto che non va assimilato superficialmente, perché prenderlo superficialmente ancora una volta ci può portare fuori strada. È vero che appunto quello che se la campa è dura è sempre esistito, e su questo siamo perfettamente d'accordo, però questo, diciamo, collaboratore, questo infame qua, non di per sé fa parte dello, ha sempre fatto parte dello scontro delle classi, e quindi è sempre stato una qualcosa di previsto e prevedibile da parte dell'organizzazione rivoluzionaria, cioè quello che se la canta è previsto, quindi infatti l'organizzazione rivoluzionaria dal 1800 hanno sempre avuto un grado di compartimentazione, proprio perché prevedevano la collaborazione con il nemico, o perché uno è fame, oppure perché magari viene torturato o qualcosa del genere, insomma è comunque previsto e prevedibile. La dissociazione attiva è un concetto moderno estremamente più avanzato. Nasce appunto dalla avanzata capacità di gestire la crisi, che apparentemente non c'entra niente la crisi con queste cose, invece c'entra, perché appunto la capacità, il maggiore intervento soggettivo da parte della borghesia nella gestione della crisi coincide con la maggiore capacità di intervento soggettivo nella gestione dello scontro di classe. Quindi una capacità molto più avanzata di concedere lo scontro di classe e di combatterlo. E quindi di non prevedere la repressione come soltanto come forma vendicativa, e quindi di andare a colpire i rivoluzionari per stroncarli, per indicare quello che hanno fatto, o comunque per tirarli fuori dalla faccia della terra, ma nel concepire la possibilità della gestione controllata delle avanguardie di classe non rivoluzionarie. Cioè la borghesia moderna, la borghesia avanzata, il federalismo avanzato, soprattutto nelle nazioni dove lo scontro di classe è fatto molto avuto, io insisto in particolare in Italia, questo testo ha fatto scuola per le altre nazioni, è riuscita a concepire
a tirare fuori questo concetto estremamente più dinamico e avanzato, che è quello delle forze di classe di avanguardia ma non rivoluzionarie, che è un concetto complesso ma fondamentale, perché comprende la possibilità di dire esistono forze di classe che sono anticapitalisti sicuramente, però che non raggiungono il grado di concepire, non raggiungono il livello, quindi il grado di velocità per la borghesia, oggi parliamo di repressione, noi siamo ovviamente studiati, ma io inquadro il problema solo dal punto di vista della repressione, perché questo seminario è finalizzato a comprendere la repressione dello Stato, quindi l'inquadratura che stiamo dando del problema è un'inquadratura parziale, è legata al concetto di repressione, poi ci stanno dal punto di vista politico, economico e sociale, da tutta una serie di sfaccettature di questi concetti che stiamo dicendo, che possono essere esaminati e compresi. Non è compito di stasera, perché sennò ci perdiamo. Io lo parlo solo dal punto di vista repressione. Allora, dal punto di vista della repressione e della repressione selettiva come concetto avanzato di repressione, il concepire il fatto che esistano forze anticapitaliste sicuramente ma non rivoluzionarie è una capacità molto avanzata da parte della borghesia, cioè questo bisogna rendersi conto, cioè ci vuole una borghesia molto avanzata per avere una concezione del genere, una borghesia arretrata non riesce ad avere una concezione del genere, infatti appunto i governanti attuali dell'Italia hanno difficoltà a maneggiare questi concetti, perché appunto rappresentano la parte più rossa della borghesia piuttosto arretrata, appunto certi addirittura fascisti bianchi, sì, cioè vabbè, diciamo la parte più arretrata, poi lasciamo questi personaggi appunto poi nella politica moderna sono molto più occasionali che nella politica del passato, rappresenta la parte più relativa della borghesia che ha difficoltà a maneggiare questi concetti, infatti si trovano sempre queste uscite che hanno fatto appunto sul sindacato, la continuità del sindacato col terrorismo eccetera, sono legati appunto a loro, cioè non sono legati a una volontà di fascismo, sono legati al fatto, a una difficoltà reale che hanno questa classe politica a capire questi concetti che la borghesia più avanzata ha già fatto propri e gestisce da molto tempo, come appunto il concetto della possibilità che esistano nello Stato, sì, all'interno dello Stato, forze anti-borghesi, anti-capitalisti, ma non rivoluzionari. Quindi quelle che vengono chiamate, che appunto possono essere chiamate extraparlamentari o forze, poi lo diciamo. Antagoniste, bravo, forse antagoniste in termine generico, questa teorizzazione già è stata appunto compiuta all'interno degli anni 80 e una delle teste pensanti di questa teorizzazione molto avanzata è stata appunto il noto senatore Ruffini, nel quale appunto scrisse il testo Cittadino come arbitro, il saggio, all'interno del quale appunto viene sviluppato questo concetto di compatibilizzazione delle forze antisistema, che tradotto in termini politici appunto vuol dire di riconoscere che possano esistere delle forze anticapitaliste ma non rivoluzionarie, perché appunto le forze rivoluzionarie autenticamente rivoluzionarie, cioè comuniste, non sono mai compatibilizzabili, questo dal punto di vista di qualunque concezione borghese, è ovvio, perché è una forza, la forza autenticamente comunista, quindi autenticamente rivoluzionaria, non è mai compatibilizzabile perché rappresenta un progetto strategico alternativo alla borghesia. Ecco che questo concetto nuovo, avanzato, irrompe appunto anche nel codice penale con l'articolo appunto 289 che, vabbè, trattando di sequestro di persona a scopo di terrorismo, diciamo, introduce l'argomento, però quello, la novità, l'avanzamento forte che c'è nella concezione appunto rappresentato dalla dissociazione attiva, che appunto non è soltanto, come dicevo prima, la volgare infamità, la volgare spiata, ma è qualcosa di molto più avanzato, cioè la possibilità che si dà a forze rivoluzionarie che si arrendono di rientrare nelle forze antisistema compatibilizzate, cioè di dargli un alveo all'interno del quale vorrei dire una serie di loro commissioni anticapitaliste in senso generico ma non rivoluzionarie, e quindi la famosa dissociazione.